stazione Nomentana e da via della stazione Tiburtina fino a Piazzale del Verano. In direzione del raccordo, la corsia preferenziale di via Tiburtina sarà chiusa all'altezza di Piazza delle Crociate. Autobus e veicoli privati transiteranno assieme sulla corsia laterale.
Radio Vaticana Italia.
Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Adattamento e regia di Mara Miceli. I can't dream.
Verona, una via. Entrano Benvolio e Romeo.
Codesto festino che i Capuleti danno tutti gli anni per un'antica usanza di famiglia, va a cenare la bella Rosalina, la tua passione, insieme alle più belle e alle più vagheggiate di Verona. Andiamoci, e là dentro potrai fare, con occhio spassionato, il paragone tra l'aspetto di lei e di qualcuna che io ti indicherò. E ci scommetto che al paragone il tuo leggiadro cigno ti sembrerà una povera cornacchia.
Se la pia devozione del mio occhio dovesse indurmi a proclamare vera una tal madornale falsità, che le mie lacrime si facciano fiamme e come eretiche all'auto da fe brucino queste loro trasparenze che tante volte annegate nel pianto mai furono capaci di morire. Una più bella dell'amore mio. Sulla terra l'onniveggente sole, da quando questo mondo ebbe principio, non vide donna che le stesse pari.
Tu l'hai sempre vista tanto bella perché non l'hai mai vista insieme ad altre, e sopra la bilancia dei tuoi occhi si è controbilanciata da se stessa. Ma nelle tue bilance di cristallo, se metti sopra un piatto la tua donna e sopra un altro qualcun'altra di quelle che vedrai splendere a questo festino, colei che ora ti sembra la più bella ti parrà appena degna d'attenzione.
Verrò con te alla festa, non per vedere queste tue beltà, ma solo per bearmi a contemplare il fulgore di quella che so io.
Scena terza. Verona, una stanza in casa Capuleti.
Balia, dov'è mia figlia? Cercala e dille di venire da me.
Gliel'ho già detto di venire, diamine.
Ebbene, farfalletta! Agnellino!
Ma dove sei cacciata? Dio ne guardi, dov'è questa figliola? Giulietta, dove sei?
Che c'è? Chi chiama?
Tua madre.
Sono qua, signora madre.
Ebbene, ho da parlarti.
Desiderate?
Notrice, lasciaci solo un momento. Abbiamo da discorrere in segreto. Anzi no, resta. Adesso che ci penso, notrice, è meglio che tu sia presente. Tu sai la bella età di questa figlia.
Come no? Ve la posso precisare senza sbagliare nemmeno di un'ora.
È vicina ai 14.
14? Ci scommetto 14 miei denti. Anche se a mio dolore devo ammettere che me ne sono rimasti solo 4, ancora non li compie. Il primo agosto. Quanto manca da oggi al primo agosto?
2 settimane o qualcosa di più.
Sia più sia meno. Quando il primo agosto verrà sul calendario, quella notte Giulietta compirà 14 anni. Susanna mia e lei, conceda Iddio la pace a tutte le anime cristiane, erano d'un'età. Susanna mia ora è con Dio. Per me era troppo buona. Ma la notte davanti al primo agosto Giulietta compirà 14 anni. Me lo ricordo bene, per la Vergine. Sono 11 anni dal gran terremoto e fu quel giorno che la divezzai. Me lo ricordo come se fosse adesso. M'ero cosparsa da Senzio i capezzoli e me ne stavo ben seduta al sole, poggiata al muro della colombaia. Voi eravate col padrone a Mantova. La testa mi serve ancora bene. Ma dicevo, quando ella assaporò l'amaro dell'assenzio, bisognava vedere la pazzerella quante bizze mi fece con la poppa. Fu in quel momento che la colombaia si scosse tutta, come a dirmi: muoviti! Ma non fu necessario, v'assicuro, che alcuno mi imponesse di scappare. Da allora son passati 11 anni, perché lei si reggeva già da sola. Anzi, che dico, croce del Signore, correva e zampettava dappertutto. Infatti, il giorno prima, nel cadere, s'era fatta un bel bozzo sulla fronte. E mio marito, che Dio l'abbia in pace, quello era veramente un cuor contento, nel sollevarla e mettersela in collo: che fai, disse, mi caschi ventre a terra? Va là, che quando avrai messo giudizio ti piacerà di cadere all'indietro, vero Giulietta? E quella birichina perbacco smise di piagnucolare e disse: sì? Ma guarda un po', alle volte come uno scherzo ti viene a pennello. Per me, dovessi campare 1000 anni, non potrò mai scordare quella scena. Vero Giulietta? Le domanda lui, e quella pazzerella all'improvviso smette di piangere e risponde: sì.
Sì, però basta adesso, fa silenzio.
Sì, signora, sto zitta e in silenzio. E tuttavia mi viene ancora da ridere se ripenso al momento in cui di colpo smise di piangere per dire sì. E aveva in fronte, v'assicuro, un bozzo grosso come un fagiolo di galletto. Un brutto colpo, e lei piangeva forte. Come mi cadi con la pancia in giù? Fa mio marito. Quando sarai grande saprai bene cadere a pancia in su, vero Giulietta? E quella all'improvviso si calma tutta e gli risponde: sì.
Bene. Però ti prego, ora nutrice, di calmarti anche tu.
Basta, ho finito. Giulietta, che il Signore t'abbia in grazia, tu sei stata la bimba più graziosa che io abbia avuta attaccata alle poppe. Vivessi tanto da vederti sposa, non avrei più alcun altro desiderio.
Venivo appunto a toccare per la Vergine questo argomento. Come maritarla? Giulietta, figlia mia, dimmi, che pensi riguardo al fatto di prendere marito?
È un onore che io nemmeno sogno.
Ecco appunto, un onore, hai detto bene. Non fossi stata solo la tua balia, direi che insieme al latte della poppa hai succhiato da me pure il giudizio.
Eppure è giunto il tempo, figlia mia, che pensi a maritarti. Qui a Verona, ragazze d'ottima reputazione più giovani di te sono già madri. Io stessa, alla tua età, se ben ricordo, ero tua madre già, quando tu invece pensi d'essere ancora una bambina. A farla breve, c'è il nobile Paride che ci ha testé richiesta la tua mano.
Che uomo quello là, ragazza mia! Uno che tutto il mondo... così bello che pare un figurino!
Un più bel fiore non produce l'estate di Verona.
È vero! Un fiore d'uomo! Proprio un fiore!
Che dici? Senti di poterlo amare, quel gentiluomo? Lo vedrai stanotte alla festa, da noi. Cerca di leggere quel che c'è scritto nel libro del suo volto. E scopri in esso tutta la delizia che la bellezza ha scritto di sua mano. Osserva come tutti i lineamenti sono armonicamente coniugati, sì che ciascuno presta gioia all'altro. E tutto quel che in questo bel volume ti rimanesse oscuro, puoi trovarlo negli occhi suoi, come una nota a margine. Questo prezioso volume d'amore, questo amatore ancora non legato, ha sol bisogno d'una legatura per diventare ancora più leggiadro. Il pesce vive in mare, il mare è bello ed è assai merito del bello esterno far risaltare il bello che sta dentro. Il libro che contiene un'aurea storia e la tien chiusa con fermagli d'oro rende partecipe del suo splendore più d'un occhio. Se tu lo farei tuo, sarei partecipe d'un tal possesso senza perciò diminuir te stessa.
Diminuir se stessa? Ma che dite? Ingrossarsi piuttosto. Accanto agli uomini le femmine diventano più grosse.
Insomma, figlia mia, a parlar corto, ti senti o no di poter corrispondere sinceramente all'amore di Paride?
Vedrò di farmelo piacere, madre, se vedere può suscitar piacere. Ma non spingerò l'occhio più in là di quanto il vostro buon consenso non dia loro il permesso di volare.
Signora, sono giunti gli invitati, il desinare è in tavola. Chiedo un di voi e di madamigella. Reclamata a gran voce la nutrice dalla dispensa. Ah, noi siamo agli estremi. Io devo ritornare di là a servire. Vi scongiuro, seguitemi, ma presto!
Ti seguiamo. Giulietta, il conte aspetta.
Va, figliola, e fai in modo che s'aggiungano felici notti ai tuoi felici giorni. Oh,
Scena quarta. Verona, una strada. Entrano Romeo, Mercuzio, Benvolio, con altri 5 o 6, tutti mascherati, alcuni con torce. Romeo è mascherato da pellegrino.
Allora, sa da far questo discorso di scuse o s'entra senza chiedere scusa?
Certe prolissità sono fuori di moda. Non c'è nessun cupido in mezzo a noi, con sciarpa a mo' di benda, agli occhi ad arco di legno tinto alla maniera tartara, da mettere paura alle signore come se fosse uno spaventapasseri. Né noi si vuole entrare recitando timidamente, col suggeritore, un prologo mandato appena a mente. Usino pure a giudicar di noi la misura che farà lor più comodo. Noi ci limiteremo a misurare 4 passi di danza e ce ne andiamo.
A me date una torcia, niente danze. Non son fatto per simili volteggi. Col buio dentro porto almeno un lume.
No, no, devi ballare, caro mio.
Ah, questo no, credetemi, non posso. Voi avete scarpini adatti al ballo, dotati di solette leggerissime. Io porto invece un'anima di piombo che mi tiene così inchiodato a terra da impedirmi di fare alcuna mossa.
Dal momento che sei innamorato, fatti prestare l'ali da Cupido e vola sopra la comune altezza.
Le ferite prodotte dal suo strale sono troppo impietose per librarmi a volo sulle sue penne leggere. E mi trovo sì stretto dai suoi lacci da non potermi levare un solo palmo al di sopra del mio male d'amore e affondo sotto il suo grave fardello.
Però, per annegarti nell'amore dovresti caricarlo del tuo peso. Un po' troppo, direi, per una coserella tanto tenera.
Che? L'amore è una coserella tenera, più ruvida, più aspra, più violenta, non ce n'è alcuna, e punge come spina.
Se l'amore è sì ruvido con te, siilo tu altrettanto con l'amore e rendigli puntura per puntura. Alla fine vedrai che l'avrai vinta. Basta, datemi adesso un qualche astuccio dove poter nascondere la faccia. Ecco, una maschera su un'altra maschera. Che importa adesso se un occhio indiscreto scopre che sono brutto? Sul mio viso c'è questo brutto ceffo ringrugnito che arrossirà per me.
Su, su, bussa ed entra. E appena dentro, forza con le gambe.
Allora, me la date questa torcia? Lascio agli spensierati gingilloni di titillare coi loro calcagni le insensibili stuoie. Quanto a me, mi sto col vecchio proverbio del nonno. Reggo il muccolo e me ne sto a guardare. La selvaggina mai fu così bella, ma la caccia per me è ormai finita.
Oh, sentitelo, il sorcio s'è infognato, come direbbe il capo degli sbirri. Ma seppure ti fossi impantanato fino agli orecchi, penseremo noi a trarti fuori da cotesta melma o a dirla con rispetto dall'amore. Andiamo, decidiamoci, se no queste torce faranno luce al giorno.
Esagerato.
Esagerato un corno. Dico che a stare a traccheggiar qui fuori noi sprechiamo le luci delle fiaccole come a tenerle accese in pieno giorno. Cerca di prendere nel senso buono quel che diciamo, che il pensare nostro ha fatto stanza almeno 5 volte nella buona intenzione di tutti noi, prima di star per una volta sola in ciascuno dei nostri 5 sensi.
L'intenzione d'andare a questa festa è buona, ma non è da senno andarci.
E perché mai?
Stanotte ho fatto un sogno.
Anch'io.
Davvero, che cosa hai sognato?
Che quei che sognano spesso soggiacciono.
Che soggiacciono? Giacciono. A dormire, sognando cose vere.
Dice di aver sognato che i sognatori spesso mentiscono.
Basta, via, Mercuzio, basta. Stai parlando del nulla.
Sì, di sogni che sono i figli d'un cervello pigro, fatti solo di vana fantasia, che sono inconsistenti come l'aria, più incostanti del vento, che ora scherza col grembo gelido del settentrione ed ora all'improvviso, in tutta furia, se ne va via sbuffando e volge il volto alle stillanti rugiade del sud.
Ho paura che il sogno di cui parli ci stia soffiando fuori di noi stessi, perché la cena deve essere finita e noi arriveremo troppo tardi.
Temo invece che sarà troppo presto, perché il mio spirito mi fa presago di eventi ancor sospesi nelle stelle, che avranno il loro funesto appuntamento in questa festa e segneranno il termine d'una vita spregiata, com'è quella che io chiudo in petto e che un crudel destino sembra aver condannato fin da ora a immatura e impietosa morte. Ma colui che governa la mia rotta da nocchiero diriga la mia vela. Avanti, allegramente.
Entrano da una parte il Capuleto con Giulietta, Tebaldo e la nutrice e si fanno incontro agli invitati che entrano dalla parte opposta.
Signori, benvenuti in casa mia. Le dame senza calli ai loro piedini faranno un giro di danza con noi. Ah, mie belle dame, e chi di voi si potrà rifiutare di ballare? Giuro che quella che fa la ritrosa qualche calletto ai piedi deve averlo. Ci ho colto bene, vero? Avanti, avanti, benvenuti. Ho conosciuto anch'io il tempo quando nascondevo il viso dietro lo schermo d'una mascherina e sussurravo a qualche bella dama all'orecchio galanti paroline. Ma quel tempo è lontano, strapassato. Voi siete i benvenuti, miei signori. Andiamo, suonatori, un po' di musica! Sala, sala, signori, fate largo. E voi, ragazze, via coi vostri passi. Più luce, giovanotti. Via, via quei tavoli e andate a spegnere il fuoco al camino, che l'aria è divenuta troppo calda. Ma bravi, questa festa è improvvisata, sta riuscendo bene.
Chi è quella damina laggiù che con il suo tocco di sua mano fa ricca quella del suo cavaliere?
Mi dispiace, signore, non lo so.
Oh, che le insegna perfino alle torce come splendere di più viva luce. Par che sul buio volto della notte ella brilli come una gemma rara, pendente dall'orecchio d'un etiope. Bellezza troppo ricca per usarne, troppo cara e preziosa per la terra. Ella spicca fra queste sue compagne come spicca una nivea colomba in mezzo a uno stormo di cornacchie. Finito questo ballo, osserverò dove si andrà a posare e toccando la sua farò beata questa mia rozza mano. Ha mai amato il mio cuore finora? Se dice sì, occhi miei, sbugiardatelo, perché io non ho mai visto vera beltà prima di questa notte.
Alla voce costui pare un Montecchi, non mi sbaglio.
Che c'è che t'agita tanto, nipote?
Questo è un Montecchi, zio, nostro nemico, un furfante venuto qui a dispetto per beffarsi di questa nostra festa.
Il giovane Romeo?
Sì, proprio lui, quel furfante del giovane Romeo.
Calma, nipote mio, lascialo stare. Si conduce davvero gentiluomo. E per vero, Verona vanta in lui un giovane virtuoso e di bei modi. Né io permetterei che in casa mia, per tutto l'oro di questa città, gli sia recata alcuna umiliazione. Perciò, sta calmo, non te ne occupare. È un ordine. E se tu vuoi rispettarlo, fa buona cera. Smetti l'aria truce, che non s'addice proprio ad una festa.
S'addice invece come quando tra gli ospiti c'è un tal furfante? Non lo sopporto.
E devi sopportarlo invece, giovanotto. Devi, ho detto. Chi è il padrone qui? Sei tu o io? Non lo sopporta lui. Ti guardi Dio dal creare una rissa tra i miei ospiti. Vuole alzare la cresta, come il gallo. Vuol far, come si dice, la bravata.
Ma zio, è una vergogna.
Oh via, ragazzo prepotente. E che, scherziamo? È uno scherzo che può costarti caro. So quel che dico. Tu vuoi contrariarmi. Hai scelto proprio il momento, per Dio. Bene, bravi figlioli. Un insolente. Ecco che cosa sei. Dai, sta buono, altrimenti... più luce! Fate luce! E vergognati! E se non fai giudizio, bada che so quant'io... Su, su, ragazzi, qui ci vuole un po' più d'animazione!
Questa pazienza imposta con la forza, che si scontra con l'ira più sfrenata, mi fa fremere tutto. Però questa sfacciata intromissione... che par che attiri qui tanta dolcezza, si muterà in amarissimo fiele.
se con indegna mano profano questa tua santa reliquia è il peccato di tutti i cuori pii. Queste mie labbra, piene di rossore, al pari di contriti pellegrini, son pronte a render morbido quel tocco con un tenero bacio.
Pellegrino, alla tua mano tu fai troppo torto, che nel gesto gentile essa ha mostrato la buona devozione che si deve. Anche i santi hanno mani, e i pellegrini le possono toccare, e palma a palma è il modo di baciar dei pii palmieri.
Santi e palmieri non han dunque labbra?
Sì, pellegrino, ma quelle sono labbra che essi debbono usar per la preghiera.
E allora, cara santa, che le labbra facciano anch'esse quel che fan le mani. Esse sono in preghiera innanzi a te, ascoltale, se non vuoi che la fede volga in disperazione.
I santi, pur se accolgono i voti di chi prega, non si muovono.
E allora non ti muovere, finché io raccolga dalle labbra tue l'accoglimento della mia preghiera. Ecco, dalle tue labbra ora le mie purgate sono così del loro peccato.
Ma allora sulle mie resta il peccato di cui si sono purgate quelle tue.
Oh, colpa dolcemente rinfacciata, il mio peccato succhiato da te. E rendimelo allora, il mio peccato.
Sai baciare nel più perfetto stile.
Tua madre vuol parlarti, padroncina.
Chi è sua madre?
Ebbene, giovanotto, è la padrona qui di questa casa. Una buona signora, saggia e onesta. E la figliola, quella damigella con cui discorrevate poco fa, gliel'ho allattata ed allevata io. E quell'uomo che saprà fare tanto da prenderla in moglie, giura a Dio, ne avrà dei bei sonanti quattrinelli.
Ella è una Capuleti. Ah, duro prezzo che io sarò tratto a pagare per questo. Do impegno la mia vita a una nemica.
Usciamo adesso. Via, il meglio della festa l'abbiamo visto.
Ho paura che sia proprio così. Più stiamo e più ne va della mia pace.
No, no, signori miei, non ve ne andate. Abbiamo preparato uno spuntino per stare ancora un poco in allegria. Volete proprio andare? Grazie a tutti, allora, grazie, nobili signori, e buonanotte. Recate altre torce. Allora andiamo. Si va tutti a letto. Oh, per Bacco si è fatto molto tardi. Me ne vado a dormire dritto, dritto.
Vieni qua, nutrice.
Chi è quel signore?
È il figlio erede del vecchio Tiberio.
E l'altro che sta uscendo dalla porta?
Mi sembra... Sì, è il giovane Petruccio.
E quell'altro che esce dietro a lui e non ha mai ballato?
Non lo so.
Va a domandargli il nome. Se è sposato, la tomba sarà il mio letto di nozze.
Il suo nome è Romeo ed è un Montecchi, unico figlio del più gran nemico della tua famiglia.
Oh, unico mio amore, scaturito dall'unico mio odio. Ho sconosciuto troppo presto visto e troppo tardi, ahimè, riconosciuto per quel che eri. Oh, amore prodigioso, che io debba amare un odiato nemico.
Che è? Che vai dicendo?
Nulla, nulla. Son versi da me appresi poco fa da uno che ballava insieme a me.
Ecco, veniamo! Su, Giulietta, a nanna. Sono andati tutti via.
Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Adattamento e regia di Mara Miceli.
I can't dream.
Personaggi e interpreti della seconda puntata. Il coro Bruno Alessandro. Capuleti Mino Caprio. Romeo Alberto Bognanni. Benvolio Matteo Quinzi. Mercuzio Alessandro Vanni. Tebaldo Luca Basile. Gregorio Rosario Tronolone. Monna Capuleti Raffaella Castelli.